Spazio 3 Opinioni. Interventi, confronti, dibattiti. Roberto Lunghi, critico d'arte e scrittore. Intervengono Giulio Cattaneo e Giuliano Briganti.
Sono usciti da poco il nono e il decimo volume delle opere complete di Roberto Longhi, e cioè Ricerche sulla pittura veneta e Arte italiana e arte tedesca con altre congiunture fra Italia ed Europa. Siamo qui con Giuliano Briganti per parlare appunto di Roberto Longhi. Prima di tutto ti chiedo, quando l'hai conosciuto Longhi?
Piuttosto bisognerebbe dire quando mi ha conosciuto lui, perché mi ha visto nascere praticamente. Io l'ho sempre visto, l'ho sempre conosciuto, perché lui era amico di mio padre, quindi mi ha visto nascere praticamente. Però se devo dire, quando sono entrato in una certa così intimità con lui è stato proprio al tempo di questo, in cui scriveva questo saggio sull'arte italiana e l'arte tedesca nel 41, che era un'epoca in cui io gli facevo d'assistente a Firenze.
Perché tu non hai studiato con lui, non ti sei laureato con lui?
No, io mi sono laureato con Toisca.
Vivevi a Roma? Quindi...
Vivevo a Roma e mi sono laureato con Toisca, però proprio per questa frequentazione continua che avevo con Longhi, mi considero certamente allievo di Longhi.
E questo fu un saggio, questo a cui accennavi ora, Arte italiana e arte tedesca, anche piuttosto coraggioso per i tempi, no?
Perché, certo.
Perché si parlava, fra l'altro... C'era una condanna vera e propria della mistica del sangue. Che...
Certo, quando lui dice che l'unica misura per capire l'Ottocento è la Francia, è solo la Francia, e poi quando fare un parallelo fra l'arte italiana contemporanea e l'arte tedesca contemporanea di allora, che era l'arte del tempo di Hitler, cioè quella del professor Ziegler, quella di tutti quei nudi di... che volevano essere una cattiva imitazione del film di Leni Riefenstahl su Olimpia, e lui parla proprio contro questa arte, contro i miti del sangue eccetera, che era una cosa molto coraggiosa per nel 1941, cioè proprio nel momento più convulsivo della guerra.
Sì, acuto della guerra, sì. Bene, allora, non so, su Longhi come personaggio, prima di parlare di Longhi come storico dell'arte.
Beh, Longhi come personaggio era una delle persone più straordinarie che io abbia mai conosciuto. Essendo stato con lui quasi tutti i giorni per quel periodo, cioè, anzi tutti i giorni, dalla mattina alla sera, e poi per averlo conosciuto e frequentato anche in molte altre occasioni, ho potuto veramente apprezzare la grande umanità e la grande simpatia di Longhi, e poi questo suo modo straordinariamente infantile quasi, ma giovanile, di divertirsi. Io mi ricordo per esempio,
molto divertente.
Era divertentissimo. Mi ricordo per esempio che un giorno andammo con tutta la scuola ad Assisi, io non ero della sua scuola ma lo accompagnai lo stesso, e andavo ad Assisi a vedere Giotto, insomma c'erano tutti i suoi studenti, c'era Bassani e Bertolucci, mi ricordo allora. E ci passammo un po', dopo aver visto naturalmente Giotto, poi andando in trattoria o girando nell'albergo per la città, facemmo tante di quelle imitazioni,
lui era bravissimo,
bravissimo a imitare, che ritornando in treno ci si avvicinò un signore e ci domandò se eravamo degli attori di un circo equestre o di varietà,
sì,
o qualcosa del genere,
delle grandi qualità.
E Longhi disse che non era mai stato così contento in vita sua come quando io non ho fatto quella identificazione.
Io Longhi invece l'ho conosciuto tardi, negli ultimi anni, e mi ricordo una certa diffidenza che aveva per i letterati che volevano occuparsi di critica d'arte, no? Quindi anche se gli facevano delle domande gli veniva un certo sospetto, aveva l'aria di dire che anche questo voglia darsi alla storia dell'arte. Mi ricordo che fece, su Paragone forse, un elenco ristrettissimo di scrittori che si intendevano d'arte, ci mise Cecchi, mi ricordo mise anche qualcuno dei suoi allievi non storici d'arte di professione come Bertolucci e altri, e Gatta un pochino si dispiacque della cosa, disse non mi ha messo nell'elenco, e gli chiese una volta il permesso di scrivere qualcosa sul lotto per la radio. Longhi gli rispose: lo sentirò molto volentieri.
Ho capito, ma invece è strano, perché di Gadda lui mi proprio
Gadda lui lo stesso
non solo lo stimava molto, ma stima, lui mi lesse, mi ricordo con grande entusiasmo, un pezzo del pasticciaccio dove descriveva le dita,
gli alluci dei santi,
gli alluci
sì.
dei santi. Sì, dice, vedi, questo è uno che ha capito veramente.
Sì, sì, ma
il
evidentemente si dimenticò, fu una distrazione. Sì. Sì.
Dunque, si potrebbe parlare di quelli che sono stati proprio gli effettivi contributi di Longhi in quello che è stato un disegno di ricostruzione dell'arte italiana, no? Quello che c'era prima e quello che c'è stato poi. Insomma, Longhi che cosa ha significato?
Beh, Longhi certamente ha cambiato letteralmente il volto, l'immagine dell'arte italiana in tutti gli anni della sua vita, che è stata una vita operosa e per fortuna abbastanza lunga. Quindi l'arte italiana, se uno dovesse giudicare, se dovesse fare un elenco di tutti i contributi che sono stati dati da Longhi proprio per la ricostruzione di una giusta immagine dell'arte italiana, cioè di giuste attribuzioni ai loro reali autori di molte opere che erano attribuite ad altri, è fondamentale quello che ha fatto Longhi. Longhi l'ha fatto, diciamo, in una sorta di parallelo sfasato con Berenson, cioè più tardi di Berenson, perché Longhi era molto più giovane di Berenson, e anche con un certo antagonismo con Berenson, che poteva essere anche logico, ma in effetti, insieme a Berenson e seguendo il cammino del grande Cavalcaselle e in parte anche di Adolfo Venturi, che era stato uno
dei maestri di Longhi.
Sì, è stato effettivamente uno dei maggiori, se non il maggiore artefice di quello che è la conoscenza dell'arte italiana nella sua realtà di figure, di artisti oggi.
Longhi poi aveva delle grandi qualità di scrittore che magari non hanno avuto i grandi storici dell'arte che lo hanno preceduto, perché insomma la capacità che ha Longhi di far vedere un affresco, una tavola, una tela, è unica.
Certo, perché e questo ci riporta un poco al suo metodo di critico d'arte. Cioè metodo, è un metodo che poi non, consiste proprio in non essere un metodo, in evitare cioè ogni indirizzo sistematico. E a questo proposito vorrei leggere una parte di la parte finale di quel suo saggio intitolato Contributi a una critica d'arte, che mi sono sempre meravigliato come mai non sia in apertura della bellissima antologia che ne ha curato per Mondadori Contini
sì.
In questa proposta per una critica d'arte, Longhi fa una sorta di antologia di quelli che sono a suo vedere quei pochi che hanno in tutta la storia della critica d'arte, da quando l'uomo ha cominciato a guardare, da quando dice lui il primo pastore ha avvolto uno sguardo verso le rovine del Partenone, il primo pastore greco, fino ad oggi, quali sono state le parti a suo vedere più valide. E in questa sua antologia è strano, lui dice, parla strano, sono molto più i letterati che i critici. E a giustificare questo vorrei leggere la parte finale di questo suo saggio. Sta dunque il fatto che chi si cimenti nella restituzione del tempo di questa o di quell'opera d'arte, vicina o remota che sia, trova alla fine che il metodo per ricomporre la indicibile molteplicità degli accenti più portanti non è, né potrebbe essere in essenza diverso da quello, anch'esso critico, del romanzo storico. Metodo evocativo, polisenso. L'impegno assunto dal Manzoni nel 1822. Io faccio quel che posso per penetrarmi dello spirito del tempo che debbo descrivere per vivere in esso. È buono anche per noi e ci stringe a concludere che nella ripresa parlata del fatto più profondo in apparenza meno motivabile dell'uomo, com'è il produrre artistico, composto non già di azioni e reazioni palmari, ma di sempre diverse condizioni libere, di occasioni imprevedibili e velate, non è alla fine da pretendere più che una verisimiglianza non contraddicevole, mai ad una certezza spietata e documentata, che del resto è dubbio se abbia veramente luogo in alcuna storia e persino in quella della scienza. questi i pregi di una critica d'arte che voglia, de ipso iure, convertirsi in storia. Altro non c'è dato richiedere. Opere storicamente condizionate e critica storicamente condizionata chiedono e rispondono perennemente come specchi successivi che di tempo in tempo l'umanità trasmette del suo sussistere più profondo. E questo mi sembra che spieghi, come meglio, con altre parole, non si potrebbe spiegare qual era la posizione in cui si metteva Longhi davanti alle opere d'arte. E da questo deriva tutto, tanti aspetti di Longhi, anche quello tanto conclamato e forse a torto ritenuto una sorta di abilità quasi da spadaccino, che è l'attribuzionismo. L'attribuzionismo di Longhi, il suo, quello che, al quale noi dobbiamo, il fatto a cui accennavi tu prima, cioè la sua ricostruzione di un disegno della storia dell'arte italiana, era ben diverso da quel metodo che era il metodo più noto fino allora dell'attribuzionismo, cioè quello di Morelli, che si basava sui riconoscimenti delle parti secondarie dei dipinti, dove, a suo parere, l'autore dimenticava se stesso e seguiva una specie di meccanicità che lo portava alla ripetizione.
Mi ricordo l'orecchio.
L'orecchio, le unghie, eccetera. Che poi è stato assurdamente paragonato al metodo freudiano dei lapsus, che non c'entra niente. Ora, l'attribuzione per Longhi era una questione molto diversa, molto più profonda. Io non so da che parte affrontare un problema così, ma direi che in un certo senso quel famoso detto presocratico che dice il carattere dell'uomo è il suo destino, si potrebbe parafrasare dicendo lo stile di un artista è la sua storia. Cioè, ogni opera d'arte non può essere nata che in quel determinato momento e da quel determinato artista. Ed è come un suono che non può, come un suono irripetibile che non può collocarsi che in un determinato punto della scala sonora. E Longhi proprio questo accoglieva, toccava questo punto, cioè toccava la verità, quando ci riusciva, anche lui certe volte, come tutti, si sarà sbagliato qualche volta, come tutti ci sbagliamo, ma questo cercare di individuare la impossibilità di essere altro di un'opera.
Sì. Con questo forse lo aiutava quasi in un senso concretamente, nobilmente artigiano.
Certo, perché quello che soprattutto uno coglieva dell'insegnamento di Longhi, fin dalle prime volte che lo vedeva, io mi ricordo quando arrivavano dei ragazzi da lui, non attaccava mai con un discorso astratto, prendeva subito una fotografia, quello che lui stava facendo in quel periodo, un'opera d'arte che aveva visto, un quadro che aveva lì nello studio, e su quello cominciava il discorso. Cioè, quello che più colpiva in lui era questa sua aderenza continua alle opere. Le opere sono sempre presenti, non c'è mai un suo discorso o una sua immagine letteraria che non nasca proprio inscindibile da un'opera d'arte. Non c'è mai una divagazione letteraria.
Sì, ma infatti lui ha delle pagine di scrittura bellissima, veramente, ma sono proprio sempre legate direttamente a un testo. Io ricordo, per esempio, certi elenchi che lui faceva, e questo un po' seguendo il Cavalcaselle, no? Il Cavalcaselle, nella sua grande opera di sfrondatore che ha fatto, non so, se vedeva un museo, eccetera, allora la tal tavola attribuita al tale non era di questo ma di un altro, e così avanti. Longhi ne ha fatte moltissime di questi elenchi, a volte anche con dei tocchi di spirito,
sì.
qua e là. Ecco, volevo dire questo, Longhi possedeva una straordinaria cultura letteraria, per esempio. Longhi aveva una capacità di citare nel modo proprio più opportuno, più pertinente, di utilizzare Dante, per esempio. Non so, nel giudizio sul 200 ci sono delle citazioni di Dante dal Canto dei Ladri, dal Canto di Vanni Fucci, che sono pertinentissime per quel che riguarda quei mosaici del Battistero di Firenze. Non so, come utilizza Manzoni in tanti casi, come utilizza Leopardi. Sì. A un certo punto c'è una citazione di Leopardi, Danza and the Lepre, che chiude un lungo periodo proprio nel modo più esatto. Poi quello che da, per esempio, per me che non mi intendo di arte, eccetera, però oltre la capacità di far vedere certe determinate opere, Longhi aveva questa
capacità straordinaria, unica direi, di dare il senso di un'epoca. Per esempio, in poche righe, qui parlando dello spirito figurativo nella Bologna del Trecento, dice: vigono gli ancor vicini e presenti scultori romanici emiliani coi loro strappi di verismo intuitivo, ed entrano, soffiando da oriente, il vento secco ed acuto della vecchia e coltissima pittura bizantina di Venezia, da occidente il vento lirico profumato favoleggiante delle corti regali e papali di Parigi e di Avignone. Insomma, sono tre o quattro righe, ma immediatamente uno entra, ecco, entra in questo
ed entra perché prima. Tutte poi quelle quattro righe corrispondono tutte a un'immagine dietro la quale si intravede, come in una prospettiva che si allarga, tutto un periodo storico che in questo tubo prospettico arriva a quella frase con un'estrema necessità. Quindi non sono mai divagazioni, come dicevo sempre, ma sono sempre delle puntualizzazioni, certo, che gli vengono, per quello come spiega, come ho da quel pezzo che ho letto prima, in forma letteraria, perché lui diceva che se l'arte, dice, non è se la critica d'arte non è letteratura, non si può tuttavia mai strappare dal seno della letteratura.
Esempio, qui sono cinque o sei righe su Cimabue, no? Quel suo aspetto di patriarca melanconico e grifagno, che rimugina a nuovo pensieri antichissimi e in scena drammi vecchi di secoli, che dal greco calcificato d'Oriente risale al latino polemico di San Gerolamo, e sempre si esprime con una cupa, avvampata possanza che è bene occidentale, e non trova riscontro di tono morale che nella energica desolazione di Nicolas de Verdun. Anche questo, qui c'è tutto un lunghissimo discorso di Longhi dietro sull'arte, certo, occidentale e l'arte orientale.
Non solo, ma se tu pensi in quelle pagine, questo brano che hai letto adesso, che mi sembra scelto estremamente con intelligenza, perché proprio mette un punto su Longhi, lui a un certo punto parte addirittura da un'immagine fisica di Cimabue, che non si conosce, non si inventa. Dietro questa immagine fisica, patriarca e grifagno, dietro questo senso della malinconia, c'è sempre presente questi occhi delle Madonne di Cimabue, questi colori delle opere di Cimabue, cioè c'è sempre presente proprio lo spirito che emana da queste opere, e che lui, se fa questa specie di metafora, passandola addirittura all'immagine fisica dell'artista, lo fa però non come un divertimento letterario, ma proprio per fare capire meglio. Insomma, dopo aver letto queste pagine, tu ti metti davanti al Louvre, alla Madonna di Cimabue, la capisci di più,
certo.
Vedi quel senso di malinconia, di mondo sfascello calcificato dietro, però questo assumerlo così, con questa dignità, è straordinario.
Per esempio, questa è storia, capisci? Per esempio, un altro esempio è questo nei fatti di Masolino e di Masaccio, quando lui mette a confronto Masolino e Masaccio.
Fa il dialogo.
Già. C'è anche il dialogo, sì, ma queste sono poche parole prima. Confondere pertanto la splendente sequenza che è in Masolino dei particolari di un mondo tutto cantabile e trascolorante, la sua natura di tardo tesoretto, di Vangelo fiorito, di Genesi cortese, in uno spazio luminoso e impreciso, con la convinzione masaccesca di una natura, di una vita che è cosa seria e grave, dramma quotidiano di forme e di gesti stabiliti in uno spazio inconfutabile, sotto una luce radente e quasi accusatrice, e scambio così banale che non sembrerebbe ormai abbisognare che di commiserazione. Qui ogni aggettivo, dico, è un aggettivo che definisce, dico, questa luce radente e quasi accusatrice. Insomma, Longhi ha proprio questa capacità proprio di definizione con una parola che è insostituibile.
Beh, questo è il pregio della grande letteratura.
Esiste una linea riconoscibile nella critica d'arte di Longhi di una ricostruzione dell'immagine dell'arte italiana, proprio una linea precisa che lo distingue anche da altri storici dell'arte?
Certo che esiste, ed è una linea che non è in un certo senso appoggiata a nessuna ragione di carattere ideologico, direi, ma piuttosto è una linea che è suggerita in un certo senso dalla natura dell'arte italiana stessa, che lui naturalmente, alla quale naturalmente lui ha aderito con tutta la sua personalità, che era indirizzata in una determinata maniera, e questo suo indirizzo, a mio vedere, è l'indirizzo del realismo. La linea dell'arte italiana che lui ha seguito è in un certo senso la linea del realismo.
Anche una conquista di maggiore realismo nel passaggio, oppure
no, proprio lui la cosa che più lo interessava nella pittura è un certo avvicinamento nuovo spregiudicato con la realtà,
con
la realtà, la realtà. Ora,
questo a cominciare proprio dalla pittura.
Sì,
proprio
naturalmente
di,
lui
di
è strano che lui ha gli inizi di Longhi Longhi ha cominciato in un certo senso su due linee diverse di quelle, perché ha cominciato con lo studio superiore della Francesca e dell'altro studiando, mentre la sua tesi era Caravaggio. Il suo primo articolo d'impegno è stato su Piero della Francesca, la sua tesi era su Caravaggio, i suoi primi articoli dopo quello su Piero della Francesca sono stati su pittori caravaggeschi, finché poi è arrivato solo molto tardi a scrivere un libro su Caravaggio. Tuttavia però l'elemento realista, cioè da una parte c'era un elemento realista e dall'altra un elemento del più alto e nobile formalismo dell'arte italiana. Ora, l'elemento realista però è quello che ha sempre prevalso nella ricerca e nell'amore di Longhi, nell'affetto di Longhi, proprio l'affetto, questo affetto che lui provava per le cose di cui parlava, tanto che lo ha portato anche, la sua cultura, cioè voglio dire, era tipicamente antiromantica. Lui aveva questo suo antiromanticismo può avere in un certo senso anche pregiudicato alcuni suoi giudizi, per esempio lui detestava Turner, e si sa, insomma, ma questo appunto lui aveva questa linea realista, e questo qui lo portava alle radici stesse della sua convinzione che era necessario sciogliere l'opera d'arte da ogni isolamento metafisico, cioè che era necessario cancellare il mito del capolavoro. Che l'opera d'arte era semplicemente una liberazione di sentimenti, come dice lui, in forma di gratuito e retribuibile lavoro umano che poteva dice, nulla di estetizzante dunque, chiude con queste parole lui chiude il saggio di cui parlavo prima, nulla di estetizzante dunque sia ben fermo è nell'esigenza qui espressa di riconsegnare la critica e perciò la storia dell'arte, non dico nel grembo della poesia ma certamente nel cuore di un'attività letteraria che ne sono sicuro non potrà essere mai letteratura di intrattenimento. Ora, questa sua attività letteraria era sempre spinta da un amore per le cose che si rispecchiava in una adesione alla realtà, che era un amore per la realtà. Io lo vedevo quando ci mostrava le fotografie, dice guarda come ha capito bene questa piega, come ha... come è vero questo
particolare concretissimo. Ho capito. Ecco, una cosa che volevo chiederti: lui a volte era mosso da ragioni polemiche in certe stroncature o limitazioni che ha potuto fare di artisti che hanno molto rilievo e prestigio. Per esempio, lui ha una fortissima limitazione di Paolo Uccello nei fatti di Masolino e Donadaccio.
La fortissima limitazione di Paolo Uccello nei fatti di Masolino e Donadaccio credo che corrisponda in un certo senso a una certa verità. Mentre forse era eccessiva la limitazione che lui ha fatto di Tintoretto
volevo arrivare proprio a questo.
Nel viatico del pittore veneziano.
Può essere che fosse in polemica con qualche altro storico dell'arte a volte?
No, era...
Perché per esempio il giudizio sul 200 ha un pochino l'aria di essere polemico, partito per combattere alcune mode del momento.
Lui
no?
Era estremamente polemico. Lui era nato sotto il segno di Marte.
Quando
proprio
parla di storici dell'arte da transatlantici di lusso, mi pare che dica qualcosa di simile.
Lui era estremamente polemico, e anche perché ha dovuto in un certo senso nella sua vita lottare contro un ambiente... retrivo accademico che era quello della storia dell'arte italiana quando al tempo della sua formazione e della sua affermazione. Però quando io gli accennai una volta la possibilità che lui nel giudizio di Tintoretto avesse un po' esagerato, lui dice ci vuole sempre qualcuno che tira un sasso in un vetro per
quindi per, riconosceva un po'
per, portare, per addrizzare una situazione, quindi sì, bisogna forse mirare più in alto per mandare la freccia più in basso. Ma
ecco, se nei confronti dell'arte italiana più recente, diciamo tra 800 e 900.
Beh, vedi, qui
lui aveva una posizione polemica. Buonanotte, signor Fattori. No?
Sì, ecco, mentre la sua giudizio estremamente limitativo dell'Ottocento e il riconoscimento della sua piccineria mentale era estremamente vero, era
sì,
estremamente
e questo
giusto.
Ha un equivalente anche in letteratura, perché certo. Una certa angustia mentale certo. La si ritrova anche mm-hmm. nella letteratura del sì. tempo, che poi si riduce a una serie di aneddoti, a volte neanche molto spiritosi.
Quindi il giudizio di Buonanotte, il Buonanotte del signor Fattori, io credo che nessuno non possa aderire, anche se ci si può tentare una rivalutazione limitativa e relativa di certi pittori dell'Ottocento che hanno la loro grazia, che lui del resto non ha mai negato. Dove forse sarebbe più da discutere è sul giudizio sull'arte proprio contemporanea, che come tu sai lui la fermava Morandi,
sì.
Non ha mai avuto nessun interesse, nessuna...
Carrà e Morandi,
sì. Cioè, sempre era la conclusione di quella linea realistica di cui prima si parlava.
Sì. Oh, lui alle origini, diciamo, al tempo della voce più o meno, lui allora già studiava il Caravaggio, ma un certo interesse per quello che c'era allora di contemporaneo c'era già in lui?
Certo, come no, lui infatti fece quel suo stupendo saggio su Boccioni,
mi pare siamo intorno
lui
alla prima
allora guerra. Naturalmente era proprio in pari con l'avanguardia, diciamo così, in quell'epoca. Dopo poi non si è più interessato molto d'arte moderna, non aveva neanche molta simpatia,
a volte
diciamo,
dei giudizi un po' ironici, un po' sprezzanti.
Aveva questa enorme ammirazione e amore per Morandi,
finalmente
ampiamente giustificato e riconosciuto oggi.
Negli scritti.
E oggi non è detto che forse anche certe sue negazioni non avessero poi delle punte di realtà, insomma delle...
Bene, ma per concludere si potrebbe leggere un altro brano di Longhi che è tratto dal viatico per la mostra veneziana.
Quello su Bellini?
Sì.
Ah, quello è bellissimo, sì, leggilo.
Ecco, quando parla di Giovanni Bellini, che dice fu uno dei grandi poeti d'Italia, uomo di meditazioni instancabili, mai pago di evocare l'antico, di intendere il nuovo e di provarli. Egli fu tutto quel che si dice, prima bizantino e gotico, poi mantegnesco e padovano, poi sulle tracce di Piero e di Antonello, in ultimo fin giorgionesco, eppure sempre lui, caldo sangue, alito accorato, accordo pieno e profondo tra l'uomo, le orme dell'uomo fattasi storia, e il manto della natura, accordo tra le masse umane prominenti e le nubi alte, lontane, e cariche di sogni narrati, tra le chiostre dei monti e le absidi antiche, le grotte dei pastori e le terrazze cittadine, le chiese color tortora del patriarcato e il chiuso delle greggi, le rocche medievali e le rocce friabili degli oganei. Una calma che spazia fra i sentimenti eterni dell'uomo, cara bellezza, venerata religione, eterno spirito, vivo senso, e una pacificazione corale che fonde e sfuma i sentimenti dall'alba di rosa al tramonto di viola, secondo l'ora del giorno.
Avete ascoltato Spazio 3 Opinioni, interventi, confronti, dibattiti. Roberto Longhi, critico d'arte e scrittore. Sono intervenuti Giulio Cattaneo e Giuliano Briganti.